Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Forse il versetto più conosciuto della Bibbia lo è in America, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio. E io prego oggi che possiamo conoscere di più questo amore. L'amore di Dio però è come acqua, un ruscello fresco dalla montagna. Se entra in un contenitore e rimane lì e non esce mai più, così diventa quell'acqua che era pulita e fresca, diventa puzzolente. Non è più verde, bello, e diventa brutto, verde, puzza, tutto. L'acqua che entra per restare fresco quel contenitore deve anche uscire. Ed è così l'amore di Dio. L'amore di Dio che riceviamo, oh Dio mi ama, ma poi non esce da noi, diventa marcio, non è più fresco. E quindi chi riceve l'amore deve amare, perché così riceve sempre di più. E l'amore di Dio, questo immenso, infinito amore di Dio, ci spinge ad amare. Leggo 1 Giovanni 4, 19 a 21, che ne parla. Noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice, io amo Dio e odia il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che ha visto, come può amare Dio che non ha visto? E questo è il comandamento che abbiamo da Lui. Chi ama Dio, ami anche il proprio fratello. Noi amiamo perché Dio ci ha amati per primo. E l'amore che riceviamo ci costringe, non sei scelta, ad amare Dio e amare anche i fratelli, le sorelle, le persone che sono nella nostra vita. Quando Gesù fu chiesto qual è il più grande comandamento, conosciamo la risposta, ve lo leggo, ma conosciamo bene cos'è. Qual è il più grande comandamento? E Gesù rispose con due. Gesù gli rispose, il primo di tutti i comandamenti è, ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore e ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Questi due comandamenti riassumono tutta la vita cristiana. Amare Dio con tutto il cuore e amare il nostro prossimo come noi stessi. Che scusate, sarebbe anche con tutto il nostro cuore. Dio ci comanda ad amare il nostro prossimo, amare veramente. Non è un amore, fratello, ti amo, che Dio ti benedica. No, quello non è amore. No, no, no. Amare, non solo fare, posso fare, io posso impegnarmi più di tutti, ma non per amore. posso impegnarmi per vantarmi, per gloriarmi quanto faccio. No, ci comanda ad amare, che riguarda il nostro cuore, produce un impegno, un impegno che arriva a sacrificio, non una volta ogni 3 anni, un sacrificio giorno per giorno. Però inizia dal cuore, non è per essere visto o per vedermi bene, è perché io amo profondamente il mio prossimo e mi impegno per il suo bene, non perché mi è simpatico, quello non è amore, perché desidero il suo bene. Dio ci chiama ad amare così. Questo è l'unico modo di continuare a ricevere l'amore di Dio, che non diventa marcio dentro di noi. Allora, chi dobbiamo amare? Solo le persone simpatici a noi? O i miei preferiti? O i preferiti delle persone con cui mi trovo bene nella chiesa e cerco quelle persone, ma tendo a passare il meno tempo possibile con gli altri? Solo le persone che amano noi? No, dobbiamo amare il nostro prossimo, che sono le persone che Dio mette nella nostra vita. Quelli che sono facili da amare e quelli che non sono facili da amare. Se tu cerchi nella Bibbia, guarda solo nel Nuovo Testamento, quanti brani ci insegnano ad amare gli altri, rimani stupefatto. Quanti brani che ci parlano dell'importanza di amare il nostro prossimo, i nostri fratelli, gli uni gli altri. E com'è quell'amore? Qual è un metro di cos'è l'amore di Dio per il nostro prossimo? Gesù ci dice in Matteo 7:12. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Allora, se tu ti trovassi solo, se tu ti trovassi non bravo, io sono stato in posti dove non parlavo la lingua o a stento, e apprezzo qualcuno che ha la pazienza di passare tempo con me, perché non è gradevole. Molto più gradevole andare a parlare con chi sa parlare bene. Magari ho poco da dire. Magari mi trovo con persone che sono esperti in qualche campo, io sono proprio negato. E loro preferiscono parlare fra di loro, molto più soddisfacente, ma io apprezzerei se qualcuno avesse la pazienza di parlare con me. Io posso pensare a tantissimi esempi. Cosa vorrei io? Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano. Fate quelle cose agli altri. Questo è amore. Quando la Bibbia dice amate il tuo prossimo come te stesso, e questo qui è non altro che una spiegazione di cosa vuol dire. Non amo chi è piacevole amare, mi piace parlare con lui, ma non con lui, ma non sto amando. Io non sto parlando con il primo per amore, sto parlando perché mi fa star bene. Mi piace passare tempo con quella persona, ok, non è mica peccato, ma non è che sono spinto dall'amore, sono spinto perché mi piace passare tempo con quella persona. Ma con quella persona lì è difficile, mi è difficile, quindi passo meno tempo. Allora scusate, guardate la mia motivazione. Con la prima persona passo tempo ben volentieri perché mi fa star bene. Con la seconda persona faccio il meno possibile perché mi è pesante. Sto agendo per amore. Non sto amando il mio prossimo come me stesso. Non sto facendo agli altri quello che vorrei che facessero a me. Romani 13:8, Dio ci comanda di avere un debito. Non abbiate alcun debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Noi siamo debitori dell'amore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo, Dio ha tanto amato me e te. Non per merito, non perché era facile stare con me, non perché era piacevole stare con un peccatore come me, per un Dio santissimo, no, era amore. E quindi io che ricevo questo amore ho un debito. Io che ricevo, ho un debito di dare, ma non è un debito gravoso, perché quello che do, ricevo molto di più. Quello che do, ricevo molto di più. Primo Giovanni 4, leggo prima 7-8. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, poiché l'amore è da Dio. E chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Poi capitolo 4, 20-21. Se uno dice, io amo Dio e odio il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? E questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui. Chi ama Dio, ami anche il proprio fratello. Noi abbiamo questo grande debito, perché siamo amati da Dio. Quando è che siamo amati? Nel nostro meglio? Sì, siamo amati nel nostro meglio, ma nel nostro peggio? Siamo amati meno? No, Dio ci ama non perché è piacevole o perché siamo bravi, ci ama perché abbiamo bisogno di amore. Dio ci ama perché abbiamo bisogno del suo amore. E così, per conoscere veramente Dio, frutto della salvezza, che noi amiamo gli altri, non perché ci fa stare bene, ma perché hanno bisogno del nostro amore. Infatti, amare veramente i nostri prossimi è un frutto della vera salvezza. Questo brano ci ha insegnato che è assurdo dire di essere salvati e non amare le persone che Dio mette accanto a noi. Il vero amore, prima di tutto, non è un sentimento superficiale. Oh, caro amico, caro sorello, caro fratello. Non è un sentimento. Il vero amore è radicato nel cuore e produce un vero impegno. Anche i sacrifici per il bene, il vero bene di quella persona. Leggo 1 Giovanni 3, 14-19. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il proprio fratello rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ora, se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. E da questo noi sappiamo di essere nella verità e tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui. Il vero amore non solo pensa al fare del bene. Ah sì, devo contattarlo, devo chiamarlo, devo aiutarlo. Eh sì, è vero. Oh sì, è importante, devo farlo. Quello non è vero amore. Quello non è vero amore. Quello mi rende più colpevole perché io vedo, so e non lo faccio. No, il vero amore fa. Il vero amore vede e fa. si mette da fare ed è un sacrificio, ma è spinto a fare quello. Cosa direste di un genitore che vede il suo figlio grandemente bisognoso, o non ha cibo, o non ha un cappotto e va fuori quasi morendo di freddo, e il genitore spende tempo e soldi per se stesso e non cura il figlio? Cosa direste di un genitore che lascia il figlio soffrire terribilmente il freddo e piangere con fame e non dare da lui? Cosa direste? Ama suo figlio? No, onestamente è inconcepibile. Ma se io vedo un fratello, una sorella bisognosa di comunione, bisognosa di una parola di incoraggiamento, bisognoso di una parola di ammonimento, bisognoso di un chiarimento, ma sono troppo impegnato, amo? Amo? Un genitore, vedendo il figlio in quella condizione, sarebbe disposto, un buon genitore, a mancare il sonno per aiutare il figlio? Sarebbe disposto? Se un vetro rompe durante la notte, nell'inverno, con un forte vento, in camera del figlio, per qualche motivo rompe il vetro e entra aria gelida e non c'è riscaldamento, la stufa è spenta. Un genitore che ama potrebbe, ma lo farò domani, adesso io sto dormendo, e succede all'inizio della notte, lascerebbe il figlio tutta la notte in quella stanza con il vento 5 sotto zero? Assolutamente no, si sveglierebbe e tempo che ci vuole farebbe qualcosa. E se io vedo un fratello o una sorella che ha bisogno di una parola, ma io sono impegnato. È possibile? Se amo? È possibile se amo? No, prendo tempo. Dio ci comanda a amare, certamente la famiglia, assolutamente, ma i nostri prossimi. Allora, un commento. Sei un fratello, sperpera soldi, prende debiti, compra cose inutili e dice, senti, ho bisogno di soldi per l'affitto, per questo. Allora, in quel caso solo dare, non è amore. Perché il suo problema è che Dio gli ha dato e ha sperperato. L'amore non è di solo dare né a fratelli né a parenti. No, il vero amore lì, ascoltami, tu stai sperperando. Se tu mi aiuti, mi permetti di aiutarti a fare un bilancio e tu segui, io ti aiuterò, ma con la condizione che tu inizi ad avere autodisciplina. Quindi l'amore non vuol dire dare solo perché chiedono. Devo essere convinto che è un vero bisogno. Quindi ci sono casi dove non do. Uno che vuole solo prendere tutto il mio tempo e non vuole che io vada ad aiutare nessun altro, no, non do tutto il mio tempo se non ritengo io davanti a Dio che è buono. Però quelli sono casi un po' da parte. Sto parlando qui di veri bisogni, non causati dal peccato, ma dalla provvidenza di Dio. L'amore cristiano è per me che ho di dare a chi non ha. Ho la verità, ho la parola di consolazione, ho una parola di incoraggiamento, ho verità che possono servire, ho un aiuto pratico, dipende qual è il bisogno, ho soldi. Quello che hai bisogno, io do. E quindi il vero amore non è di solo godere l'amore di Dio, è di amare i nostri prossimi. Di nuovo faccio la domanda, chi dobbiamo amare? Le persone che ci sono simpatici? Mi trovo bene parlando con lui? Mi trovo bene parlando con lei? O dobbiamo amare in base al bisogno, non in base a chi ci è gradevole passare il tempo? Cos'è l'amore? Cos'è l'amore? Giacomo 2, 8, 13. Se veramente adempite la legge regale, secondo la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Ma se usate favoritismi personali, commettete peccato e siete condannati dalla legge come trasgressori. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. Difatti, colui che ha detto non commettere adulterio è anche detto non uccidere. Per cui, se tu non commetti adulterio, ma uccidi, sei trasgressore della legge. Parlate quindi e agite come se doveste essere giudicati dalla legge della libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non ha usato misericordia, e la misericordia trionfa sul giudizio. Ricordate in quel brano, Giacomo aveva parlato, se entra un povero, che vuol dire non ha niente da offrirti, solo un peso. Mettiti là sotto i miei piedi, entra un ricco, prendi questo posto di onore, perché? Perché tu speri di ricevere da lui. Ma posso applicare questo a noi? A me piace parlare con Tizio, mi piace. Caio, no, è pesante parlare con lui, ma sto parlando con Tizio per amore o è favoritismi personali? Perché soddisfa la mia carne. Mi piace passare il tempo con quella sorella, ma quello lì è un po' pesante, non so cosa dire, lei non ha niente da dire. Vedete, favoritismi personali, e quando io faccio perché mi piace fare. Ma evito di fare così tanto con chi non è gradevole. Dal povero che entra nell'assemblea, cosa spero da ricevere? Allora, spiritualmente potrei ricevere grande incoraggiamento se una persona, però guardando carnalmente, l'amore non ha favoritismi personali. L'amore di Dio che ci comanda ad avere per gli uni gli altri non è solo un impegno, è profondo nel cuore. Che produce un impegno, è un amore intenso. Leggo 1 Pietro 1:22, vari brani in 1 Pietro, e qui leggiamo: avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. Avete sentito? Dobbiamo amarci intensamente di puro cuore. Dobbiamo amarci intensamente. Non solo quando troviamo il tempo, non pensando, ma quando finisco tutte le mie cose. No, un intenso amore. Ma per chi? Per quelli miei preferiti? No, per le persone che Dio ha messo, soprattutto i fratelli e sorelle, che Dio ha messo nella mia vita. Qui dice, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. Parlando di un amore fraterno con le persone che sono nella mia vita. Intensamente, un odore intenso. Rimane lì o riempie la stanza? Riempie la stanza. Un odore intenso riempie tutta la stanza. E un amore intenso riempie la vita. Riempie la tua vita. È visibile, si vede, si sente, si tocca quell'amore. Le persone intorno vedono quell'amore in te. Gli uni gli altri. Non dice amatevi intensamente con i vostri preferiti, non dice quello, dice gli uni gli altri. Andando avanti, 1 Pietro 2:17, onorate tutti, amate la fratellanza, temete Dio, rendete onore al Re, anche questo, amate la fratellanza. Se sopisto, ma ripete il comandamento. E poi andando a 1 Pietro 3:8, infine, siate tutti di una sola mente, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e benevoli. Questo brano ci comanda ad essere di una sola mente, che non è possibile se sto vivendo per me stesso e mia famiglia. Non posso essere di una sola mente, perché se tu vivi per la tua famiglia e io vivo per la mia, abbiamo due menti diversi. Non stiamo tirando insieme. Tu tiri per la tua famiglia, io tiro per la mia. E così si vive nel mondo. Ma qui dice, siate tutti di una sola mente. Tutti, tutti quanti con una mente, tirando tutti nella stessa direzione. Compassionevoli, quel desiderio di sollevare i bisogni, i dolori gli uni degli altri, pieni di amore fraterno, pieni. Non solo sì, amatevi, no, pieni, proprio trabocca, pieni di amore fraterno. Questo è quello che Dio ci chiama ad essere. Pieni, pieni, pieni di amore gli uni per gli altri. Andando avanti, capitolo 4, 1 Pietro 4, 8. Avendo, prima di tutto, un intenso amore gli uni per gli altri, perché l'amore coprirà una moltitudine di peccati. Che potente. Di nuovo Dio ci comanda di avere un amore intenso gli uni per gli altri, un amore potente gli uni per gli altri. Non è normale vedere un amore intenso, ma dovrebbe essere normale per un vero credente. Allora, se io voglio insegnare e voglio spiegarti, voglio mostrarti tutto, perché così posso vedermi bene, perché io so tanto e trasmetto a te, ho un amore intenso per te? Non tengo conto della tua condizione? Voglio bastonarti con verità. Condividere verità fa parte dell'amore. Ma in base, così dice in Efesini 4:29, in base al bisogno, secondo il bisogno. Ai mariti, in 1 Pietro 3:7 dice, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, secondo conoscenza, conoscendo qual è il bisogno. Non solo, ma bastonando con verità, ma in base al bisogno. Dio vuole che abbiamo un amore intenso gli uni per gli altri. E quell'amore coprirà una moltitudine di peccati. Quando tu sei spesso, ma non è giusto che mi fa così, non è giusto che mi tratti così, non è giusto quello che hai detto di me, tu non stai amando con un amore intenso. Perché un amore intenso copre una moltitudine di peccati. Perché tu sei preso con desiderare il vero bene della persona. E Colossesi, quando parla di sopportatevi gli uni gli altri, portate i pesi. L'amore è quello. Ecco perché copre una moltitudine di peccati. Non sto qui, ma non è giusto che mi ha fatto quello. Sì, non è giusto. Ma il mio peso è di benedire quella persona, essere usata da Dio per lui o per lei. Passando a Romani 12, 9-10, sentiamo altri aspetti di come l'amore che dobbiamo avere gli uni per gli altri. Leggo. Romani 12, 9. L'amore sia senza ipocrisia. Detestate il male, attenetevi fermamente al bene. Nell'amore fraterno, amatevi teneramente gli uni gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel renderlo gli uni agli altri. Il vero amore è senza ipocrisia. Ipocrisia in questo senso vuol dire io faccio, ma faccio per un motivo nascosto. Faccio per ricevere, per essere visto bene, per vantarmi, per avere da te. Non faccio solo per amore. Faccio perché mi piace stare con te. Senti fratello, vuoi un po' di comunione? Perché a me piace stare con te. Non perché ti vedono il bisogno, forse vedo qualcun altro con cui più bisogno, ma non è gradevole, quindi io scelgo quello con cui sto meglio. Quello non è un amore senza ipocrisia, quello è un amore ipocrita, perché è la motivazione che mi fa star bene. L'amore sia senza ipocrisia. E poi, nell'amore fraterno, amatevi teneramente tenerezza. Quindi non è solo un impegno meccanico, no, un amore tenero, un amore pieno di tenerezza verso quella persona, dolcezza, affetto. Dio ci chiama ad amare teneramente, grazie a Dio. Perché grazie a Dio? Perché Egli ci ama teneramente. Non sta in cielo gettando benedizioni sulla terra da distanze che a volte ci... No, viene e teneramente ci cura, ci solleva. Parlando di Gesù come buon pastore nell'Antico Testamento, quale immagine dà del buon pastore con gli agnelli ferite? Li porta al petto, li porta, porta il peso, li mette sulle spalle e li porta a casa. Un amore tenero. Potresti dirmi, sì, ma non è il mio carattere, Marco, sono un po' duro di natura. Dio ci salva per lasciarci in quello che è il nostro carattere? Ci salva perché, io sono così? Sono così, mi lamento di carattere, sono brusco di carattere, non sono tenero di carattere. No, Dio non... Io di carattere sono su e giù. Dio ci salva per lasciarci il nostro carattere o ci salva per trasformarci nell'immagine di Cristo? Quindi se tu dici, ma non è il mio carattere, allora sottometto il mio carattere a Dio. Cambio il mio carattere, fammi più come Cristo. E non è il mio carattere solo andare a qualcuno e iniziare a parlare, non è il mio carattere. Signore, cambio il mio carattere. Non è quello il mio carattere. Signore, cambio il mio carattere. Quindi se tu non sai amare teneramente il carattere, ma io non sono cresciuto così. Signore, cambio il mio carattere. Non dobbiamo mai scusare il nostro peccato, mancanza di essere quello che ci chiama ad essere è peccato. Non dobbiamo mai scusare il peccato con il fatto che non è il nostro carattere. Dio viene per cambiare il carattere. E non dobbiamo disperarci, ma io non sono così. Non dobbiamo disperarci, perché Dio è all'opera in noi. Leggo 1 Tessalonicesi 3, 12-13. Questo mi incoraggia quando dico, ma non è il mio carattere. Ma voglio ricordare questo. 1 Tessalonicesi 3, 12-13. E il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per rendere fermi i vostri cuori, affinché siano irreprensibili nella santità davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo con tutti i suoi santi. Amen. Che verità meraviglioso! Il nostro Signore è all'opera in noi, facendoci crescere e anche abbondare nell'amore gli uni verso gli altri. Questa è buona notizia. Non devo dire, non è il mio carattere, ma l'Eterno Dio è all'opera in me e in te per farci crescere e abbondare nell'amore gli uni verso gli altri. Quindi, Signore, io posso ogni cosa, compreso questo, in colui che mi fortifica, Gesù Cristo. Io posso imparare ad amare le persone, investire, prendere tempo con le persone che umanamente non è gradevole, non è piacevole, ma io posso perché tu mi stai facendo crescere e abbondare nell'amore. Certamente dobbiamo impegnarci noi, non è che Dio lo farà, no, Dio sta facendo, ma dobbiamo impegnarci. Infatti, in 1 Tessalonicesi 4, 9 e 10 leggiamo: ora, quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi siete stati ammaestrati da Dio ad amarvi gli uni gli altri. Voi infatti fate questo verso tutti i fratelli che sono in tutta la Macedonia. Ma noi vi esortiamo, fratelli, a sovrabbondare in questo ancora di più. Voi siete esemplari nell'amare, siete esemplari, ma sovrabbondate ancora di più. Non dite, ma noi amiamo più di quanto gli altri amano. No, sovrabbondate. Quindi Dio è allora per farci crescere e abbondare nell'amore, ma dobbiamo anche noi impegnarci a crescere nell'amore. In Ebrei 13 leggiamo dell'amore fraterno e dà qualche esempio in base ai bisogni di allora, di esempi pratici dell'amore fraterno. Leggo Ebrei 13 da 1 a 3. Continuate nell'amore fraterno. Non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni praticandola hanno ospitato senza saperlo degli angeli. Ricordatevi dei carcerati come se foste i loro compagni e di quelli che sono maltrattati, sapendo che anche voi siete nel corpo. In questo brano vediamo che l'amore, per quanto deve essere intenso e amare teneramente, non è solo un sentimento, è un impegno, soprattutto per chi ha bisogno. Qui i bisogni sono pratici. Ospitalità biblicamente è riportare in casa a vivere con te, quindi costa, ti dà meno spazio. Quelli in carcere, qui si è implicato credenti per la fede, e tu ricordati di loro, quindi vai a visitarli, portarli i mezzi, quello che serve, incoraggiali. E poi quelli che sono maltrattati, di nuovo si implica per la fede, perché anche voi siete nel corpo, quello sarà difficile, voglio appoggiare. E quindi tanti tipi di bisogni, quelli che Dio mette davanti, anche i bisogni spirituali. Secondo Pietro, impariamo che l'amore comprende anche l'affetto. Cioè non è solo un impegno, ma c'è anche l'affetto. La Bibbia parla delle cose di raggiungere la nostra fede. E notate che affetto fraterno è elencato separatamente dall'amore. Leggo primo, secondo Pietro 1, 5 a 7. Anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù. Alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Sei volte, sette volte le epistole finiscono con salutatevi con un santo bacio. Affetto fraterno. Un grande amore che è un grande impegno, ma è anche un grande sentimento. Tutti e due. Non dice per le persone piacevoli. Anche i pagani hanno quel tipo di cosiddetto amore. Cioè nel mondo tu trovi amicizie dove c'è grande amore, perché quello lì è, lui è il mio caro amico, ma per altri? No. No, no. Questo è per i fratelli, le sorelle. Affetto fraterno, perché il cuore, visceri commossi. Il vero amore sempre considera l'altra persona. Allora, noi non siamo sotto la legge di Mosè dall'Antico Testamento, siamo liberi da quella legge. Siamo sotto la legge di Cristo e la libertà da dover cercare di arrivare a Dio per le opere non ci libera per vivere per la carne, ma per amare gli uni gli altri di più. Leggo Galati 5, 13, 14. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà, soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Tutta la legge, infatti, si adempie in questa unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Non abbiamo mille comandamenti da ricordare e seguire. La legge si riassuma: ama il tuo prossimo come te stesso. Servite gli uni gli altri. Servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Serviamo con atti di amore, usando i doni spirituali, prendendo tempo per incoraggiare, esortare, ricordare. Serviamo gli uni gli altri. Servire richiede tempo, impegno e sacrificio. Servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Questa è la libertà che abbiamo in Cristo. Certamente, e non spiego, ma voglio solo leggere l'amore, 1 Corinzi 13, 4 a 7. Merita dei sermoni, ma leggo solo per capire il cuore di avere. L'amore è paziente, è benigno. L'amore non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non sospetta il male, non si rallega dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore, questo è l'amore. Una cosa bella dell'amore, quando ci amiamo come Dio ci comanda, diventa una forte testimonianza per quello di fuori. Leggo le parole di Gesù qui: discepoli di Cristo vuol dire salvati, figli di Dio. Leggo le parole di Gesù, Giovanni 13, 34-35. Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Che meravigliosa questa verità. Quando noi cresciamo nell'amore e amiamoci gli uni gli altri, come Dio ci comanda, dice che tutti conosceranno che siamo i veri discepoli di Gesù. Perché sentendo al lavoro, cosa hai fatto sabato? Ho fatto questo. Ma non è cose tue da fare, perché avevi tempo? No, non avevo tempo, avevo tanti cose miei. Ma è un fratello in Cristo e lo ha aiutato. Ma hai tanto da fare, non è che hai tanto da fare, hai una casa, hai giardino, hai terra, hai da fare. Sì, lo so, ma avevo bisogno. Ma cosa hai fatto? Ma sono andato a dare una mano a quella sorella, questa un'amica della mia chiesa. Wow, hai fatto quello, ma anche quello, ma dove hai trovato il tempo? Non hai una vita piena? Sì, la mia vita è strapiena. Ho dovuto lasciare le cose mie. E le persone, ma cosa ti ha spinto a fare quello? Amore? Wow, la vostra fede è vera. La vostra fede è vera. Quando noi amiamo come Gesù ci chiama, che è intensamente, teneramente e con sacrificio, i non credenti vedranno che siamo veri discepoli di Gesù Cristo. Allora, pensate alle persone nella tua vita. Pensate alle persone che non sono i più piacevoli con cui passare il tempo. Hanno poco da darti. Nella tua mente, pensate a questa persona o persone. Adesso voglio leggere Filippesi 2, 1 a 5, che ci spiega come amare. Conosciamo bene questo brano, ma voglio pensare in termini di veramente amare quelli nella nostra vita. Filippesi 2, 1 a 5. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto di amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. qui vari aspetti pratici di veramente amare il nostro prossimo come noi stessi. Prima vuol dire avere uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente che, come abbiamo detto prima, succede solamente quando siamo focalizzati sulla gloria di Dio e abbiamo grande amore gli uni per gli altri. Allora, io posso amare svolgere ministero. A me piace evangelizzare, parlare di Dio, a me piace predicare, a me piace fare questo o quell'altro, e lo faccio ben volentieri, ma io manco amore per gli altri, perché lo sto facendo che mi piace, ma non siamo di una stessa mente, uno stesso amore, un solo corpo. Io faccio quello che mi piace fare. Ma quello che faccio è buono, lo so, ma il mio cuore non è buono. Perché lo faccio perché mi piace, ma le cose che non mi piacciono, che farebbe parte l'amore, tendo a non trovare tempo. Allora, sto agendo per amore o sto agendo parzialmente per soddisfare la mia carne? Che è facile fare quello. È facile per me di predicare, è facile per te di servire, è facile per te di evangelizzare, ma tu fai le cose non facili? Investi in persone dove non è gradevole, perché l'amore ti spinge a fare quello. Poi dice, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà. E anche lì parliamo di umiltà. Non faccio niente per vedermi bene. Vanagloria o rivalità. E poi dice, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso, stimando gli altri, riconoscendo più importante, stimando gli altri, do un valore più grande agli altri che a me stesso. Sai, ho bisogno di fare quello, ma lui, lei ha bisogno di una parola di incoraggiamento, di un appoggio. Investo in lui o lei. Quello è stimare più gli altri di noi stessi. Questo è l'amore. Grazie a Dio, Cristo ha stimato noi più di se stesso. Perché siamo salvati? Perché Cristo ha stimato noi, il nostro bisogno, più di se stesso. E poi di impegnarci non solo per i propri interessi, ma anche per quello degli altri. Non è che dico, ma io devo fare le mie cose e poi ben volentieri aiuterò altri. Ma a quel punto io non credo mai nella mia vita di aver finito tutte le mie cose. Cioè io non credo mai di aver mai finito tutte le mie cose. Quindi se io do agli altri quando finisco le mie cose, non aiuto mai nessuno. Letteralmente, no. Impegnarmi non per i miei interessi solo, ma anche per gli interessi degli altri. Oh, che possiamo amare così. Perché? Perché siamo amati così. Prego che ognuno di noi penserà in modo specifico come possiamo crescere nell'amore. Allora, ricordiamo una cosa. Facciamo parte di un unico corpo. Siamo tutti membri di un unico corpo. È fondamentale ricordare questo. Bisogna amare non solo le membra forti, belli, ma le membra più deboli, che hanno meno da dare. Quello è il vero amore. Voglio leggere una parte di 1 Corinzi 12. Nella prima parte spiega, siamo tutti membri di uno stesso corpo, quello di Cristo. Siamo diversi, chi è una mano simbolicamente, chi un piede, chi un orecchio, chi un occhio. Ruoli diversi, ma ognuno ugualmente parte del corpo. E per poter amare come Dio ci comanda dobbiamo ricordare questo. Siamo di un corpo. Poi leggo dal 18. Ma ora Dio ha posto ciascun membro nel corpo come ha voluto. Ma se tutte le membra fossero un solo membro, dove sarebbe il corpo? Ma ora ci sono molte membra, ma vi è un solo corpo. E l'occhio non può dire alla mano, io non ho bisogno di te. Né parimenti il capo può dire ai piedi, io non ho bisogno di voi. Anzi, le membri del corpo che sembrano essere più deboli sono invece necessarie. E quelli che stimiamo essere le meno onorevoli del corpo, le circondiamo di maggior onore. E le nostre parti indecorose sono circondate di maggior decoro. Ma le nostre parti decorose non ne hanno bisogno. Perciò Dio ha composto il corpo dando maggiore onore alle parti che ne mancava, affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero tutte una medesima cura, le une per le altre. E se un membro soffre, tutte le membra soffrono, mentre se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono insieme. Or voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per parte sua. Qui potrei fare un sermone intero, ma solo per metterlo insieme con questo insegnamento. Siamo tutti diversi, ogni membro del corpo è importante per Cristo, ma certi sono più deboli, hanno meno da dare, meno onorevoli di altri. È più bello stare con i più forti, ma l'amore è di dare maggiore onore ai più deboli, che hanno meno da darmi. Questo è amore. Vuoi essere come Cristo? Ama come Cristo. Vuoi crescere? Non riempirti di dottrina che ti fa gonfiare la testa, riempiti di vero amore. La dottrina ha il suo ruolo, è importante, ma riempiti con amore. Un amore che non perché mi è gradevole quella persona, ma perché serve. E Dio si serverà per te e avrai frutto della tua vita. Oh, io ringrazio Dio che come io, come membro del corpo di Cristo, non sono gradevole per Dio. E Lui vede il mio cuore, vede le mie cadute, vede i miei peccati. Non sono gradevole per Dio, ma Dio mi ama. E investe in me. E investe in te. E Dio vuole che noi abbiamo quel cuore. Oh, prego che sia chiaro per noi tutti che amare veramente, intensamente, teneramente, con grande impegno e sacrificio gli uni gli altri è veramente al cuore della vera vita cristiana. E voglio chiedere a ciascuno di pensare alle persone nella tua vita. Prima, alle persone in casa tua. Hai preferenze? Dai più a quelli più gradevoli e meno a quelli che ti sono più un peso? O ami perché serve l'amore? Guarda, pensa agli altri credenti nella Chiesa, siamo un corpo. Tu tendi a reinvestire in chi è un piacere investire o investi perché serve, perché ami, perché vuoi essere uno strumento nelle mani di Dio per edificare e fortificare la fede di quelli gradevoli e meno gradevoli, le membra onorevole e meno onorevole, decorose e indecorose. Oh, che possiamo crescere a amare di più perché siamo amati. Oh, che possiamo crescere nell'amare di più veramente perché siamo amati. E cosa devi fare se tu dici, oh, ma io non amo così? Allora dovresti guardare a te stesso. No, questo non è buon consiglio. Per 6 mesi e non pensare a Cristo, è solo pensare a quanto sei terribile. Quella è la soluzione. Se tu vedi che manchi, è così che devi fare? No! Devi vedere il peccato, confessarlo senza messi termini. In certi casi serve di andare da quel fratello o sorella in casa, in chiesa, e dice, senti, immagina che tu abbia visto che io non cerco tempo con te. E il tempo che ho, cerco di finire. E questo perché io non stavo amando, ma con l'aiuto di Dio voglio amare di più. E io già te lo dico. perché voglio che tu veda se sto andando avanti o no. E se no, dimmelo, perché io voglio amare di più, perché voglio più di Cristo nella mia vita. Io voglio amare di più, perché voglio che questo fiume di amore da parte di Dio passa sempre più la mia vita. Voglio essere inondato dell'amore di Dio, ma non posso chiudere i contenitori ed essere inondato perché poi si riempia. Io voglio aprire la valvola dall'altro lato, che entra da qui ed esce in abbondanza di là. Grazie a Dio, c'è perdono in Gesù Cristo. Una parte dell'amore di Dio è che Gesù è il nostro avvocato. E quando vedo, Signore, io non amo così, allora io posso chiedere perdono. Ricevo il perdono per imparare ad amare più così. Cresciamo nell'amore. Perché? Perché siamo amati. I suoi comandamenti non sono gravosi. Non è gravoso amare quando guardi all'amore di Dio per te. Guardiamo all'amore di Dio per noi. In Gesù Cristo preghiamo. Padre Santo, Santissimo, Glorioso, Maestoso e pure Misericordioso, leggiamo che tu hai visceri commossi nei nostri confronti, ci ami profondamente. Noi che pecchiamo siamo tutt'altro che buoni, bravi. Non ho quante volte pecchiamo contro di te, eppure tu ci ami con un amore che non possiamo neanche comprendere, che è la minima parte. Tu abbondi in amore per noi e ci comandi ad abbondare nell'amore gli uni per gli altri. Certamente l'amore non può essere tenuto, deve essere anche dato, per ricevere sempre nuovo, sempre più fresco. Padre, abbiamo peccato, a volte gravemente, nel non amare come ci chiami ad amare. Perdonaci, è grave, perché non è qualche comandamento secondario. Qual è il primo comandamento? E Gesù ha detto: amare Dio con tutto il cuore e amare il tuo prossimo come te stesso. E oggi la tua santa parola è stata una luce. Quanto è chiaro, quanto questo è centrale nella vita cristiana. E credo che ci riconosciamo tutti come mancanti, ma vogliamo avvalerci di Gesù Cristo come avvocato, chiedendo perdono, confessando chiaramente senza scuse i nostri peccati per ricevere il vero perdono, per essere purificati, per amare sempre di più. Vogliamo amare. Che meraviglioso quando siamo pieni di questo amore e poi diventa una forte luce affinché tutti conosceranno che siamo i tuoi discepoli. Io prego quello. Grazie per il tuo amore per noi. Aiutaci a amare di più. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.